Natale.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Architects and the City, la trasmissione in collaborazione con l'Ordine, la Fondazione degli Architetti, è l'ultima trasmissione dell'anno, un anno diciamo bello denso per quello che riguarda anche proprio la città di Firenze dal punto di vista delle trasformazioni urbanistiche, della progettualità, ricordiamo il piano operativo comunale, le discussioni, tutto quello che stiamo verificando anche in questi giorni a proposito degli affitti turistici, progetto su via Palazzolo, insomma i temi sono tanti per quello che riguarda Firenze, l'area metropolitana. All'interno di questo mondo naturalmente l'Ordine e la Fondazione degli Architetti hanno un ruolo importante, che è quello di sviluppare un dibattito, di essere presente all'interno del dibattito, anche di formare i propri iscritti. Allora dedicheremo questa puntata proprio, diremo, ad un bilancio di quest'anno in funzione anche di quelle che sono le progettualità verso l'anno prossimo, gli anni futuri. Firenze al futuro, infatti il titolo della trasmissione. Presento subito le mie ospiti. Potete vederci anche in video streaming attraverso i canali dell'Ordine, della Fondazione ed anche quelli di Controradio. L'architetta Cinzia Gandolfi, buongiorno, della Fondazione.
Buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie di essere con noi. L'architetta Camilla Perrone, Ordine degli Architetti, grazie di essere con noi.
Buongiorno,
professoressa.
A tutte e a tutti.
Cominciamo proprio con lei, professoressa Perrone, perché come dicevo, l'Ordine degli Architetti di Firenze è una realtà importante, è una città che dal punto di vista dell'architettura, dell'urbanistica, rappresenta un simbolo, no? da un certo punto di vista, un posto dove discutere, sperimentare, qualcosa di centrale nel dibattito nazionale e non solo. All'interno di questo la vostra attività anche in quest'anno è stata particolarmente intensa, no?
Grazie Domenico, assolutamente sì. Noi abbiamo abbracciato la nostra responsabilità come ente del territorio, ma anche come grande comunità, con lo scopo di sollecitare un dibattito, ma anche di accompagnare le istituzioni che lavorano sul territorio. Lo abbiamo fatto con alcuni milestone che provo così a sintetizzare in modo sloganistico, se vogliamo. Quindi diciamo, provo a iniziare con i due punti, magari poi sul terzo ritorniamo in un secondo momento. Allora, il primo è inclusione città della cura. Noi abbiamo aperto la nostra istituzione al confronto su alcuni temi, se vogliamo anche scomodi, ma che sono cruciali per la costruzione di una città inclusiva, di una città più giusta e di una città che rispetta tutte le sue diversità. E quindi abbiamo portato avanti dei progetti sul carcere, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista proprio dell'abitare, quindi urbano. Quindi il rapporto carcere-città in realtà è stato il nostro terreno di lavoro, e l'abbiamo fatto sia attraverso un progetto copromosso da Ordine, Fondazione, Università di Firenze, le varie amministrazioni dell'area metropolitana, la regione, i garanti dei detenuti e le strutture carcerarie fiorentine, proprio portando al centro questo problema, ma anche questa via possibile di rigenerazione al futuro della città. E lo abbiamo fatto anche portando al tavolo tante professioni, tanti soggetti, anche tante discipline, avvocati, psicologi, eccetera, in un recente incontro sul carcere e l'affettività.
Di cui abbiamo parlato proprio nella trasmissione, davvero fu una parentesi molto importante, anche perché il carcere viene visto come qualcosa di estraneo e, come invece lei diceva giustamente, può rappresentare il punto, diciamo il paradigma da cui forse anche ripensare proprio l'intera città, no?
Questa è l'idea, di lavorare proprio ad un progetto di rigenerazione anche attraverso un concorso internazionale di idee, di cui l'Ordine ovviamente si farà protagonista, vista, come dire, la nostra politica da sempre, no? Di pensare alla trasformazione della città attraverso i concorsi, e grazie anche alle previsioni del piano operativo che su questo tema aperto, insomma, dandoci spazio. E poi il secondo abbiamo altri due progetti iconici, diciamo, su questa linea città, inclusione e cura, che il primo abbiamo già detto, è Che genere di città, promosso dalla commissione pari opportunità dell'ordine. L'ordine lavora anche attraverso altri organi che si interfacciano con il territorio. Questa commissione, coordinata da Isabella Bacci, una nostra consigliera, e Pamela Panico, hanno lanciato, con il supporto politico del nostro ente, appunto questa iniziativa che si intitola Che genere di città, attraverso la quale abbiamo affrontato proprio il tema del genere, di un'urbanistica di genere, di una città appunto che è aperta a questo dialogo, e l'abbiamo fatto con i vari comuni della città metropolitana. Soprattutto lo faremo il prossimo anno in maniera più strutturata anche con altre istituzioni. L'ultimo progetto di questo primo messaggio, di questo primo milestone dell'ordine, ripeto, inclusione città della cura, riguarda i giovani. I giovani, sia come soggetto attore cruciale del futuro, la generazione del futuro, come ci dicono le istituzioni europee, ma anche come giovani professionisti. E su questo c'è di nuovo ancora una commissione dedicata ai nuovi iscritti, all'accesso alla professione, che cerca di valorizzare, di accogliere appunto chi poi costruirà il futuro, anche vedendolo in qualche modo, no? Noi ci occupiamo proprio anche di visioni, e poi anche lavorando con l'università, quindi rinforzando i rapporti con l'università, il Dipartimento di Architettura, che ovviamente ci sono coltivati in tanti modi, ma che hanno dato molto spazio attraverso un'iniziativa che si chiama FAS, che è un festival dell'architettura, appunto all'accompagnamento di quel periodo delicato che va dal momento della laurea all'inizio della professione.
Ne parlavamo proprio per l'appunto scorsa settimana, è uno dei momenti più delicati, evidentemente, ed è importante che un ordine professionale faccia questo, no? Lo dico dalla mia esperienza pregressa di consigliere dell'ordine dei giornalisti, perché è effettivamente un periodo in cui probabilmente si forma anche la struttura professionale poi delle persone, ed è giusto inserire un percorso dedicato. Fondazione, allora, sì. Architetta Gandolfi, poi torniamo sugli altri temi, architetta Perrone, professoressa, non si preoccupi, abbiamo il tempo per svilupparli tutti. La fondazione invece in quest'anno, sì, come si è mossa?
La fondazione, forse giova un attimo ricordarlo per chi non è a conoscenza della nostra organizzazione, è quell'organismo insieme al Consiglio dell'Ordine che si occupa prevalentemente di promozione culturale e anche di formazione, quindi svolge per conto dell'ordine il lavoro importante e fondamentale di aggiornamento continuo per la professione dell'architetto. E questa è un'attività veramente vasta, perché non a caso noi ci chiamiamo Ordine degli Architetti e Pianificatori, non lo dico mai nell'ordine giusto, ma comunque pianificatori, paesaggisti, conservatori, che già dà un'idea del ventaglio amplissimo delle competenze dell'architetto. Quindi fare formazione coprendo tutti questi ambiti non è semplice. Abbiamo fatto molti corsi quest'anno, devo dire con un buon risultato, e quello che ci ha fatto piacere è stato riuscire a mettere insieme non solo un ventaglio di temi professionali, ma anche mirare la formazione a tanti aspetti specifici, come per esempio tutta la parte legata alla direzione del cantiere, che è un tema importante, oppure la cassetta degli attrezzi, si parlava dei giovani, dare i primi rudimenti ai giovani che escono dall'università, dove la formazione chiaramente è disciplinare e accademica, poi serve però quella pratica, no, che viene dall'esercizio della professione, quindi dare una prima infarinatura, oppure anche una scalarità nella formazione, perché siamo passati da un master e quindi alta formazione su project manager, che ha avuto un grande successo, alle pillole, cioè a fare attività di formazione mirate ora qui, perché c'è un problema che i professionisti devono risolvere. Mi viene in mente il salva casa di Salvini, esatto, per cui è stata organizzata, esatto, un'attività formativa, ma non ex cattedra, ma proprio uno scambio con gli esperti per dare risposte concrete ai professionisti che cominciavano a dover utilizzare questo strumento. Quindi la formazione, devo dire, nel panorama della costruzione di una figura di un architetto capace di affrontare le sfide che la città pone, è un ruolo importante. non dimentichiamo una cosa che, no, forse ci torno dopo se ho 5 minuti.
No, intanto accenniamola, poi torniamo
una cosa che vorremmo provare a fare quest'anno, che ci stimola molto, è qualcosa che riguarda l'intelligenza artificiale, che è un tema nuovo,
un grande tema,
un tema appassionante, ma nello stesso tempo abbastanza ancora ignoto per tanti aspetti. Ovviamente non faremo corsi per imparare a fare i progetti con l'intelligenza artificiale, ma più che altro ad affrontare le tematiche connesse all'uso dell'intelligenza artificiale, quindi tutte quelle sfide e rischi.
Anche questa è una fase interessante, giuridici, economici,
che si porta dietro. Quindi questa è una cosa che ci appassiona molto per il prossimo anno.
Torniamo dopo poi sugli altri temi. Allora, professoressa Perrone, sì, abbiamo parlato della città inclusiva, città più giusta, che è uno degli asset.
Il primo milestone, esatto. Il secondo è sostenibilità, città al futuro, fondamentalmente. No, noi proviamo proprio anche con la nostra responsabilità politica ad accompagnare le istituzioni nella redazione dei propri strumenti urbanistici con l'aiuto di una commissione, la commissione osservatorio urbanistica. Per noi se ne occupano i consiglieri Stefania Marini e Giulio Senesi, ma tutti noi ovviamente siamo impegnati e devo dire che tanto siamo riusciti ad animare il dibattito sulla costruzione di questo strumento anche nelle sue parti, diciamo tutte e due le dimensioni, quelle propositive di rilancio della città e quelle più critiche legate ad alcuni fenomeni più recenti, continueremo a farlo fino a che punto lo strumento non sarà definitivamente depositato, ma continueremo a essere sentinelle in qualche modo di ciò che accade sul territorio, e lo facciamo anche attraverso un progetto che si chiama Cantiere 2026. Più volte ne abbiamo parlato anche in questa sede, che è il nostro, diciamo, modo per arrivare nei territori e discutere anche in maniera critica con le varie amministrazioni e i professionisti coinvolti relativamente al modo in cui il PNRR, insomma, no, il nostro piano di ripresa e resilienza a terra nelle nostre città, e tanto sta cambiando intorno a noi, no? Come molti cantieri dimostrano. E poi naturalmente per noi è lo strumento anche per agganciare il contributo per esempio delle commissioni territoriali, che sono un altro strumento cruciale attraverso cui l'ordine mobilita i territori. Quindi Cantiere 2026 è davvero un progetto iconico di questa consigliatura che porteremo fino alla sua fine, proprio cercando di costruire insieme dal basso, se vogliamo dire, quindi dai territori, con l'aiuto della comunità dei professionisti, ma anche di tutti coloro che vivono e abitano il territorio, per capire in che direzione stiamo andando, qual è la visione che in maniera più esplicita o indiretta, la visione di una città al futuro sta emergendo.
Abbiamo ancora un altro tema, che è il terzo, giusto?
Il terzo tema è innovazione e territorio, è il terzo milestone, e qui è dove noi appunto con più energia, con più attenzione mirata, direi proprio azioni mirate, andiamo a consolidare alcune relazioni con le istituzioni dei territori. E quindi lo facciamo attraverso due modalità. La prima è quella dei consigli aperti. I consigli aperti ci consentono di diciamo esporci, raccontarci sia alla comunità degli architetti, a cui i consigli ovviamente sono rivolti in prima persona, ma anche a tutta la comunità, diciamo alla rete delle istituzioni con le quali proviamo a costruire un dialogo. Ad esempio di questi consigli aperti quest'anno ne abbiamo fatti due, sono stati molto frequentati, molto belli, un'occasione veramente interessante di riflettere sull'ordine e il suo futuro, perché abbiamo festeggiato i 100 anni di ordine. Anche di questo credo possiamo raccontare in questo percorso con la nostra trasmissione con Controradio. 100 anni di ordine sono stati un'occasione di nuovo per aprire ai giovani, per riconoscere a loro anche con delle cerimonie, se vogliamo, no? L'onore e l'onere di entrare a far parte.
E anche per confrontarsi con altre realtà internazionali a livello europeo, per capire come funziona, naturalmente. Ricordo. Insomma, il dibattito fu molto interessante, perché poi appunto quando si parla di politiche ordinistiche non bisogna mai dimenticare, ci torneremo, ma insomma che l'Italia è un caso particolare, no? Altrove funziona in maniera diversa e quindi ognuno ha la sua strada per arrivare al medesimo obiettivo, no?
Assolutamente. assolutamente sì, e voglio anche sottolineare che questa particolarità italiana, che ha delle, ovviamente delle debolezze ma anche delle specificità, devo dire che ancora nel confronto con le esperienze internazionali mantiene una sua appunto eccellenza, se voglio, che riguarda sia il rapporto con l'architettura ma anche in generale il modo in cui si lavora. Quindi questo è anche importante ed è anche questo un passo verso il futuro. Noi continueremo in questa direzione, sempre dei consigli aperti per il periodo ovviamente che ci manca. La nostra consigliatura finirà in primavera estate, ma per noi insomma è un milestone importante anche di questo ultimo miglio insomma della nostra consigliatura.
L'apertura verso l'esterno, verso il dibattito. Allora io volevo dedicare quest'ultima parte della trasmissione a una riflessione, riprendendo le cose che stava dicendo architetta Gandolfi, sul fatto che innanzitutto non è scontato, no, che un ordine istituisca una fondazione per fare quello che l'architetto. Non tutti gli ordini ce l'hanno, ma mi interessava soprattutto, e qui magari anche gli ascoltatori, sia gli architetti come non gli architetti, le istituzioni professionali sono qualcosa di importante, perché certo, permettono quello che ci diceva la professoressa Perrone, no? Cioè il rapporto con altre istituzioni ed anche la riflessione sulla professione e la pratica della professione,
certo,
che è qualcosa diciamo non scontato, come ci ricordava la professoressa Perrone, modello tipicamente italiano, è qualcosa che alcune volte chi pratica le professione non coglie nella sua, certo, potenzialità, no? Certo. Perché io dico sempre, poi alla fine le istituzioni fanno le persone, no?
È
quindi
vero.
Gli iscritti.
E noi proprio in questo senso cerchiamo di valorizzare al massimo le esperienze professionali in questo nostro lavoro. Noi crediamo molto che nella qualità del progetto, per una qualità urbana e per una qualità della vita, questo trinomio per noi è molto forte. Quindi la qualità del progetto, che poi lo fanno i progettisti, i professionisti, è un tema molto importante. Fra le attività che sono anche piaciute di più in questo anno, per esempio, ci sono state due manifestazioni, una Glance Around, che continueremo a portare avanti anche nel 2025, cioè uno sguardo intorno, che vuol dire guardiamo cosa fanno gli altri, confrontiamoci con professionalità di altri paesi, proprio per trarre stimoli e spunti. Quindi è stato un ciclo di incontri con studi affermati stranieri, che ha visto anche, e questo ci ha fatto molto piacere, la partecipazione degli studenti di architettura, e questo è stato un buon segnale da questo punto di vista. L'altra attività è Emergenti, cioè una rassegna di studi che sono stati selezionati da un comitato scientifico di giovani studi, di professionisti giovani, ma che stanno emergendo, che quindi sono all'inizio della loro carriera e stanno ponendo le basi per consolidare la loro professionalità, almeno in campo nazionale. E questa è stata una modalità interessante, perché c'è stato un talk, quindi questi architetti si presentano, fanno una pubblicazione che viene poi messa in distribuzione dei loro progetti, e molto interessante, mettono in mostra in Palazzina Reale per una quindicina di giorni i loro lavori. Questo tema della mostra è un altro tema che a me sta molto a cuore. Aprire la Palazzina Reale, che è la casa degli architetti, a tutti gli architetti e alla popolazione, anche perché queste sono noi lavoriamo molto su questo rapporto architetto-cittadini nelle attività che facciamo, a parte la formazione, che ovviamente,
certo,
settore dedicato ai professionisti. Poi però cerchiamo di mischiare molto professionisti e cittadini nelle attività che facciamo, e quindi organizzeremo a proposito, approfitto per ricordarlo, è in corso una mostra sull'architetto Fagnoni nella sede della Palazzina, e quindi invito chi ci ascolta e non l'ha vista andare a visitare. Continueremo nel 2025 con questo format, itinerari di riscoperta o scoperta di alcune architetture o parti di città,
che hanno avuto molto successo,
che hanno avuto
però,
l'anno scorso,
ne parlavamo
molto successo, infatti
in una
siamo
trasmissione,
venuti anche a,
sì,
parlare. Eventi che poi aprono anche una discussione su ciò che è stato visto, e coinvolge amministratori o interlocutori privilegiati, importanti, e poi la mostra, appunto, che è un momento di riflessione collettiva poi su quello che abbiamo visto e detto.
E peraltro, insomma, Palazzina Reale, parafrasando qualcuno,
va bene una visita,
nel senso,
certo,
che di per sé è un,
infatti,
posto che magari molti fiorentini non conoscono, e quindi qua quale migliore occasione delle mostre che organizzate?
Non solo la sede degli architetti, ma un luogo per la città di
che,
qualità.
Peraltro la vostra decisione di essere lì sta proprio dentro questa riflessione.
Di riqualificare questo luogo,
esatto.
Certo.
Allora, professoressa Perrone, a chiudere, è un lavoro complesso, no? Quello che svolgono gli ordini professionali, dicevamo prima. Lavoro talvolta difficile anche da far capire, anche nei confronti dei propri iscritti, ed è un lavoro collettivo, di una squadra, no? Che come dire, gestisce insieme una serie di problematiche anche burocratiche che hanno a che fare con la professione, ma poi, come raccontavamo, progetta, guarda, cerca di capire dove va la professione, indirizzarla, partecipa al dibattito.
Sì, assolutamente, questo è un bellissimo messaggio che vogliamo anche dare, no? Per pensare o aiutare la nostra città a pensare che l'ordine non sia un luogo, un'istituzione, una stanza chiusa, ma sia proprio una comunità fatta di tanto impegno, molto volontario, questo è anche importante dirlo, per cercare di costruire un valore aggiunto per la città e anche per le altre istituzioni che la governano, che venga dalle nostre idee, il nostro contributo, da una buona pratica professionale di cui tanto credo ci sia bisogno in generale, non solo a Firenze, in Italia in particolare, ma forse anche nel mondo, perché quello di cui gli architetti si occupano è il futuro, che va dal ripensamento di una strada, da immaginare una qualità ordinaria della vita fino ad un ripensamento complessivo dei modi di abitare al futuro, no? Quindi noi abbiamo questa responsabilità, sappiamo che non possiamo occuparci di questa cosa da soli, che dobbiamo farlo lavorando tutti insieme come squadra dell'ordine, che ricordo è sempre ha sempre le call aperte, le chiamate aperte, nel senso che noi accogliamo chiunque voglia lavorare con noi, anche chi non è un architetto, perché le tante commissioni con le quali ci occupiamo di questioni solide come sicurezza, prevenzione incendi, tassa eccetera, sono però accompagnate da commissioni che si occupano appunto di sostenibilità, da commissioni territoriali, come dicevo prima, che sono distribuite in tutta l'area metropolitana e che proprio hanno il compito di essere un'interfaccia tra la parte più tecnica e professionale e i propri territori. E questo è molto bello per noi, perché appunto sono un po' delle case distribuite un po' in maniera policentrica, diciamo polinucleare, sul territorio, per allargare la nostra presenza, ma anche per assorbire contributi, stimoli, critiche, spunti, qualunque cosa che possa aiutarci anche a svolgere il nostro ruolo, come dicevo prima, un po' di sentinella. Io vorrei chiudere con due questioni. Una che riguarda una nostra azione importante sulla quale insomma investiamo sempre nel nostro ruolo un po' politico, no? Una responsabilità proprio anche di interazione proprio con le altre istituzioni, cioè un incontro che faremo, che abbiamo promesso agli iscritti, lo faremo adesso all'inizio del nuovo anno, con la sindaca di Firenze, con la quale discuteremo della nostra agenda, dell'agenda della città, della visione della città al futuro, con cui speriamo appunto di poter dialogare, ma a cui speriamo di poter contribuire, anche per parlare di tutto ciò che non vediamo ma che sta cambiando la nostra città, quindi temi nuovi, l'economia delle piattaforme, la finanziarizzazione, ma anche le popolazioni invisibili, il problema della casa, insomma ci piacerebbe provare.
C'è già una data? O...
No, ancora okay. Non abbiamo una data, però è una nostra progettualità importante. Accanto a questa noi svilupperemo un rapporto che è appena cominciato anche con il MIT, il Ministero dei Trasporti, sulla linea dello sviluppo del territorio e delle città, e questo sarà per noi anche un'occasione per consolidare anche il ruolo, no, politico istituzionale del nostro ordine. E però appunto, mi dicevo, per chiudere mi sento nel cuore di ringraziare, anche di nominare i consiglieri.
Credo sia giusto, perché appunto quello che verifichiamo poi anche attraverso questa trasmissione è il lavoro corale, no? Che effettivamente l'ordine svolge nelle varie articolazioni che lei ha ricordato così bene.
Quindi intanto il ringraziamento va al presidente attuale Luca Scollo. Ricordo che l'ordine si è dato come regola la rotazione delle sue cariche, quindi arriviamo alla fine della consigliatura dove si sono avvicendati diversi presidenti, anche questo ci dà modo di essere sempre pronti sulle varie tematiche. Simone Marzola, Marzola, Carla Citernesi, Giovanni Nisticò, Isabella Bacci, Laura Bati, Giorgio Cerrai, Andrea Crociani, Giovanni Dainelli, Matteo Fagnoni, Michela Fiaschi, che è stata, voglio ringraziarla in modo particolare perché è stata l'anima dei consigli aperti e dei festeggiamenti per il centenario, insomma questo per noi è stato molto importante, Gabriele Frangioni, Stefania Marini, io ovviamente e Duilio Senesi. Ci siamo detti in ordine alfabetico, però noi non siamo niente senza le nostre commissioni, senza la fondazione che per noi è proprio lo strumento attraverso il quale noi raggiungiamo poi veramente i territori, animiamo il dibattito culturale e trasferiamo un po' le nostre mission politico-culturali. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti e alla città che ci ha ascoltato in questo anno e che spero ci voglia accompagnare.
Assolutamente, grazie.
Grazie, quindi io ho detto tutto praticamente. Camilla, però un ringraziamento sì agli altri membri della fondazione, anch'io mi unisco all'appello, anche noi lavoriamo bene se abbiamo il contributo dei nostri iscritti e non solo, quindi invito tutti, abbiamo gruppi di lavoro che siamo molto felici di poter aumentare con la partecipazione. Il lavoro di quest'anno è stato portato avanti con grande impegno e voglio nominarli: Caterina Bini, la nostra presidente, Simone Scortecci, tesoriere e si occupa di fondazione, Paolo Posarelli, Francesca Cappelli e Antonio Salvi che curano in particolare la sezione emergenti, Davide Gamba invece si occupa di Glance Around, Silvia Riccieri e Silvia Moretti che si occupano di comunicazione e cultura, poi abbiamo Giorgio Cerrai, Carla Citernesi che sono consiglieri a mezzo con l'ordine, li condividiamo in condominio. Io che credo di essere l'ultima, penso di averli citati tutti, sì, credo.
L'architetta Cinzia Gandolfi, architetta Perrone,
sì,
a concludere.
Soltanto ho chiesto l'ultima parola per ringraziare la consigliera Laura Bati che ci ha aiutato tutto quest'anno ad essere presenti in questa bellissima trasmissione. Ringraziare Domenico Guarino per il lavoro di accompagnamento e anche per noi questo è lo strumento attraverso, credo, il quale raggiungiamo l'audience più vasto. Quindi grazie davvero anche alla radio e grazie alla consigliera e a tutti i colleghi.
No, grazie a voi perché per me è un'occasione di grande arricchimento e credo anche per i nostri ascoltatori, perché comunque attraverso questa trasmissione passano dei temi di grandissima attualità, sempre trattati con misura, con approfondimento, con grande capacità anche inclusiva, no? Rispetto a quelle che sono le varie poi i vari stimoli che vengono da questa città particolare, amatissima come Firenze, che probabilmente anche attraverso questa trasmissione conferma di avere un ruolo pilota su tante altre cose. Quindi ci ritroveremo nel 2025 con tante altre nuove fantastiche avventure. Grazie all'architetta Gandolfi, grazie alla professoressa Perrone, grazie a voi che ci avete ascoltato. Dopo la sigla, Mirko con voi, poi successivamente Benedetto Ferrara, poi l'informazione di controllo a partire dalla prima edizione del GR alle 12.45. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.